una macchina del fango che ha infangato pesantemente la mia persona, a cui sono seguiti determinati tipi di insulti come verme, cretino, essere paragonato a un rifiuto. Alcuni addirittura si sono sbizzarriti nell'arrivare a giungere a conclusioni del tipo che io potessi avere in qualche modo qualche sorta di possibile legame con soggetti che compiano attività poco lecite. Tutto è successo perché? Perché ho rivendicato una grande vittoria per la collettività. Una grande vittoria che consiste nell'aver contribuito in maniera determinante ad installare una fototrappola in un punto noto del nostro municipio. Punto tristemente noto, perché da anni è vittima di scarico abusivo di rifiuti da parte di malintenzionati. E questo, a quanto pare, ha creato qualche problema nella maggioranza. Maggioranza che però, anziché tentare di screditarmi, ha fatto come al solito l'ennesima pessima figura. Perché se solamente voi conosceste quello di cui parlate, anziché far prendere aria alla bocca, probabilmente sapreste che quel punto lì, quella telecamera lì, non consiste in una telecamera nascosta alla vista altrui o invisibile come qualcuno di voi ha pensato. Consiste in una telecamera grossa come una casa, che probabilmente è stata inserita proprio con quelle modalità e proprio con quelle caratteristiche per disincentivare lo scarico abusivo. Il problema però consiste nel fatto che, a quanto pare, la maggioranza di sinistra del municipio 2 si trova particolarmente comoda su queste poltrone, si trova particolarmente comoda chiusi nei loro palazzi, che probabilmente, per sfortuna dei cittadini e dei milanesi che amministrate i quartieri e le zone in cui vivono, però probabilmente non avete la minima idea di come è conformato il nostro territorio, delle caratteristiche del territorio, non conoscete neanche le caratteristiche di una fototrappola che rivendicate aver installato. Questo è il livello della maggioranza di sinistra del municipio. In tutto questo io sinceramente non ho particolari problemi nell'essere attaccato da voi, anzi probabilmente risulta anche una medaglia al petto. L'aver contribuito, io rivendico comunque quello che ho fatto, rivendico le mie decine di segnalazioni nel tempo, rivendico l'approvazione di una mozione votata all'unanimità che ha contribuito al risultato che dovrebbe portare a una contentezza e una soddisfazione che dovrebbe essere bipartisan, ma a quanto pare così non è, e torno a casa con insulti, denigrazioni, diffamazioni, insulti alla mia persona sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista politico, ovviamente insulti tra post e commenti che sono stati forniti tutti al mio avvocato e valuterà le opportune decisioni e azioni del caso. Resta però un amaro in bocca, resta che come al solito avete dimostrato la vostra vera natura, resta che io rivendico tutto il lavoro fatto e non ho di certo paura degli attacchi miseri che hanno contribuito a creare questo tristissimo teatrino per il governo di questo municipio, sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione. Ovviamente questa azione avrà delle conseguenze anche all'interno di questo municipio, che probabilmente vedrete nel corso del tempo. I rapporti, per quanto mi riguarda, sono più che distanti, sono più che allontanati e deteriorati rispetto a prima, e le conseguenze le inizierete a vedere da stasera. Grazie.
Grazie a consigliere Solazzo. Consigliera Gentile, prego.
Grazie. No, io volevo un attimo spiegare a tutti voi questo periodo di mia assenza, che è stato dettato dal fatto che come coordinatrice regionale e responsabile provinciale per Italexit con Paragone mi sono vista affrontare una sfida importante, preparare ben 10 comuni che andranno al voto amministrativo, e chi fa politica sa di cosa sto parlando, specialmente per un partito appena nato dove le figure di riferimento e le persone che si dedicano al lavoro di partito sono veramente poche, quindi mi scuso con voi della mia assenza. Il presidente Piromano è stato comunque da me informato di questa mia, di questo mio periodo difficile. In uno di questi comuni sarò anche candidato sindaco e quindi spero che con l'avvicinarsi delle amministrative poi insomma anche per me sia più agevole partecipare alle sedute, che sicuramente non è stata da parte mia una mancanza nei vostri confronti di non voler partecipare alle iniziative e ai quesiti importanti di cui state discutendo, ma veramente è stato dettato da una mole di lavoro che mi ha reso pressoché impossibile cercare di gestire il tutto. Vi ringrazio.
Grazie, consigliera Gentile. Consigliere Bruschi.
Eccomi. Io, buonasera a tutti. Volevo sottolineare la problematica posta dal cittadino Torrente, che rischia se no di passare un po' in secondo piano. Invece il tema che ho posto secondo me è assolutamente centrale. Il problema del calo demografico è un problema complesso che quindi non si può ridurre, con delle soluzioni che siano in qualche modo così di facili soluzioni. È un problema complesso e quindi va affrontato assolutamente nella sua complessità. Dal mio punto di vista, seguendo un po' anche quello che diceva il cittadino prima, è stato fatto forse troppo poco, quindi invito nuovamente anche noi, anche il municipio, pur consapevoli delle limitazioni che abbiamo, di fare di più, proprio perché questo trend si possa in qualche modo invertire. E quindi volevo sottolineare l'intervento del cittadino Torrente. So che su questo non c'è destra, non c'è sinistra, è un problema, e quindi che si possa in qualche modo affrontare mettendo in campo tutte le politiche e le azioni che possiamo fare. Questa è la prima parte del mio intervento. La seconda, e chiudo, invece scusatemi se abbasso fortemente il livello, ma devo dire anche quest'altra cosa qui, riguarda il tema della manutenzione del verde. Sottolineo che ci sono tantissimi, abbiamo un municipio che ha tantissime parti verdi, che però devo dire che sono manutenute non al massimo. Sottolineo soprattutto il parco Adriano, giardino Franca Rame, giardino Sandra Raimondo, che non so per quale strana ragione giardino Sandra Raimondo per una parte viene tagliato e per l'altra parte no, quindi bisognerebbe capire qual è la motivazione per cui una parte che è degna di essere tagliata e invece una parte di erba invece no. E aggiungo anche il tema riguardo al verde che sta crescendo sui binari del futuro tram 7. È un problema. I cittadini del quartiere Adriano già sono abituati ad avere delle transenne da tantissimi anni e purtroppo sappiamo che dovranno tenerla ancora per un po'. Passare a vedere l'incuria totale all'interno di questi lavori, già che non c'è più un operaio da mesi, almeno potrebbe essere un segnale per dire ci siamo. So che è una magra consolazione, però domani c'è una commissione itinerante in via Tognazzi, quindi avremo modo di vedere, sembra di essere nella Pampa argentina, quindi sarà insomma, è un'azione da tenere assolutamente in conto. Quindi questo era il mio intervento, vi ringrazio.
Grazie consigliere Bruschi. Assessore Curti, prego.
Grazie Presidente, io volevo semplicemente ricordare che ieri, in occasione del trentennale dalla morte di Giovanni Falcone, come Municipio 2 abbiamo inaugurato l'albero della legalità con le scuole, che sia un monito, non a caso è nel nostro luogo istituzionale, anche per noi, della correttezza del nostro agire istituzionale e di una memoria che continui attraverso di noi le nuove generazioni per quanto riguarda il tema della legalità e dell'antimafia. Grazie.
Grazie Assessore Curti. Consigliere Sorrentino, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio soprattutto la direttrice per la presenza e questa sera a mio parere sarà preziosa. Lo dico perché non ho molto gradito il modo con cui sono stati convocati questi consigli, questo in primis. Durante un confronto che ho avuto con la direttrice stessa, ma anche con lei, Presidente, si è parlato nel prossimo punto, ovviamente, quindi ne approfitto per non intasare l'ordine dei lavori, delle modifiche all'allegato A. Non ero d'accordo a queste modifiche perché a mio parere va posto l'intero regolamento. Detto questo, chiaramente sono stato, cioè mi sono sottomesso a quelle che sono le due più alte cariche in merito di regolamento, nel senso la Presidenza del Consiglio e il Direttore del Settore. Ho mail, ci sono verbali, ci sono parecchie azioni da parte vostra scritte, dove si dà ampio spettro emendativo al documento chiamato allegato A. Ripeto, preferivo l'intero regolamento, ho espresso tematiche precedenti per emendare l'intero regolamento, ma questo probabilmente era errato e quindi, come dire, sto. Però ho visto arrivare una delibera con un documento che non è l'allegato A, ma è lo stralcio di alcuni articoli dell'allegato, per di più posti in una, diciamo, in una tabella comoda e anzi direi comodissima per i lavori di istruttoria, quindi una tabella comparativa di cui ringrazio la Presidente Capuano per insomma, la facilitazione dei lavori, ma che a mio modo di vedere non può essere chiamata testo di delibera. Il testo di delibera è un testo che va votato e quindi deve essere esattamente ciò che poi andrà a esprimere l'Aula, ovviamente salvo eventuali emendamenti. Io ricevo, come penso tutti i consiglieri, non l'allegato A, eppure durante la Capigruppo, che è la conferenza che regna sovrana su praticamente tutte le assemblee consiliari, durante la Capigruppo c'è tanto di verbale dove il Presidente del Consiglio Pirovano risponde alla mia domanda: dove si può emendare? Si può emendare l'allegato A. Ho delle interrogazioni alla direzione dove chiedo cosa si può emendare, chiaramente forte della mia idea di poter emendare tutto il regolamento, per carità sbagliata, ma tutti come risposta hanno dato l'allegato A. Questo è messo a verbale e questo è messo agli atti e alle risposte. Arriva come testo di delibera parte dell'allegato A, quindi io penso che già questo non sia corretto. Inoltre, oltre a parte dell'allegato A, è la modalità comoda per l'istruttoria, ideale per una commissione, ma non è la modalità di una delibera, perché non si delibera il vecchio e il nuovo, si delibera solamente il nuovo, non si è mai sentito deliberare il vecchio e il nuovo. Quindi, inoltre, e infine, l'ultimo sgarro è quello di vedere gli emendamenti presentati nemmeno calendarizzati, e le contesto sin da subito l'ordine degli emendamenti, che chiaramente favorisce quelli che volgarmente vengono chiamati gli emendamenti canguro, di cui ringrazio la consigliera Capuano e la consigliera De Leidi. Cioè ci sono dei emendamenti molto più complessi, posti nella posizione giusta per essere di scavalco agli altri emendamenti, ma è legittimissimo, quindi nel senso ci sta, è una forma, è una furbizia istituzionale e politica che al pari dell'ostruzionismo va rispettata, a mio parere. Quindi io chiedo ufficialmente il ritiro di questo punto perché non rispetta i requisiti né di fornitura dei documenti ai consiglieri. Ripeto, si è parlato di modifica all'allegato A. Quindi io devo ricevere entro 24 ore dal Consiglio l'allegato A, no la modifica, perché qua ci sono più modifiche, infatti ci sono anche degli articoli non modificati. Chiedo che vengano discussi tutti i miei emendamenti, tranne quelli non resi discutibili dal direttore, che ha facoltà chiaramente di bocciarmeli e stralciarmeli e rispetto alla decisione. Però di quelli eventualmente negati da lei, Presidente, le chiedo la documentazione a tutti i consiglieri, perché così prevede la forma e la discussione, perlomeno la motivazione per cui lei non li accoglie, perché questo può essere contestabile alla luce della presenza del direttore. In questo modo, e in più mi perdoni, oltre di rispettare di aver fornita nuovamente la tabella secondo quello che è il nostro regolamento, dove prima ci sono i soppressivi, poi modificativi e aggiuntivi. Eventuali altri accordi devono essere accordati dalla conferenza presidenti e non dalla sua autorità. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Consigliere Candy.
Grazie Presidente. Volevo raccontare una cosa che è capitata domenica mattina nel municipio. Io percorrevo la ciclovia della Martesana da via Ido verso Piazza Costantino ed era appena avvenuto un incidente quasi all'altezza di Piazza Costantino. Un SUV, praticamente uscendo di strada, prendendo il controllo, aveva colpito quelle pietre che erano messe come panchine, che di fatto non sono neanche fissate, che diventano una sorta di proiettili, che sono andate sulla ciclovia. Per fortuna in quel momento non c'era nessun pedone e nessuna bici, fra l'altro è nel punto dove c'è la fermata anche dell'autobus. Io già in passato avevo visto degli incidenti in quel tratto, più notturna che di giorno, devo dire la verità. E chiedo se non sia il caso di mettere, se non un guardrail, perché devo dire brutto, in quel tratto dove via Padova un po' fa la curva, perché dove è rettilineo, insomma, almeno dei paletti antisfondamento, perché devo dire la verità, è stata una casualità che non sia successo qualcosa di molto peggio. In quel momento lì, cioè anche la mattina è molto piena di bici in quel tratto lì dopo il semaforo, così come credo che anche quel semaforo che diventa verde sia per girare a destra sia per i pedoni e le bici diventi pericoloso. Io capisco che lì c'è sempre coda, però secondo me un 10 secondi solo di passaggio ciclistico e pedonale sarebbero duopo, perché a volte anche lì ho visto delle frenate improvvise. Quindi di mettere in sicurezza quel tratto di ciclovia in corrispondenza di Piazza Costantino. Se non si possono mettere guardrail, almeno delle fioriere però fissate, delle cose che abbiano anche che possano come dire, impattare un urto di un grosso automezzo. Considerando che lì passano anche molti camion che svoltano su Costantino, e devo dire, insomma, per fortuna fino ad ora non è successo niente di grave, però è meglio pensarci prima. Grazie.
Grazie consigliere Candy. Consigliere Lepore.
Grazie Presidente. Io brevemente volevo intervenire perché giustamente, come la Giunta ha fatto, ha ricordato il trentennale della strage di Capaci. Una cosa che magari quelli, i consiglieri che hanno un'età un po' avanzata, hanno vissuto, ma che è giusto mantenere nella testimonianza e nella memoria anche per le nuove generazioni. Mi spiace che non ho potuto partecipare per un motivo molto semplice. Ho letto la mail nel momento in cui si teneva l'iniziativa, che ritengo lodevole. Mi spiace che sia stata mandata sabato notte. Spero sia stata una motivo di avvisare comunque tutta l'istituzione. Spero che le scuole l'abbiano avuto prima, perché altrimenti non potevano organizzarsi. Però mi spiace, sarebbe importante, perché considero un'iniziativa meritevole quella che è stata fatta, che si informi il Consiglio utilizzando una tempistica anche adeguata, altrimenti si rischia di vanificare l'effetto. Però l'importanza della giornata, credo che da questo punto di vista li supero. Il mio non vuole essere un intervento di critica, ma di auspicio per una comunicazione più adeguata per il futuro. Grazie.
Grazie consigliere Lepore. Interviene il Presidente Locatelli, prego.
Grazie Presidente. Parto dall'ultimo intervento che ha fatto anche il consigliere Lepore, perché appunto in occasione del trentennale della strage di Capaci, e a luglio avremo anche il trentennale della strage invece di Borsellino e di Via D'Amelio, quindi è un anno particolare. La decisione di collocare l'albero in questo, nel cortile di questo municipio è una decisione che abbiamo preso un po' all'ultimo, quindi c'è stata poca possibilità di pubblicizzarlo, e questo sicuramente spiace, però penso che ci potrà essere occasione invece per la ricorrenza di luglio di fare qualcosa con più ampio anticipo cercando di garantire una maggior possibilità di partecipare anche ai consiglieri, perché è una data significativa, è qualcosa che è rimasto nella nostra storia, e l'impegno della nostra città e nel nostro piccolo, del nostro municipio, deve essere nella direzione di tener viva questa memoria e cercare il più possibile di tramandarla anche verso tutte quelle nuove generazioni che quelle stragi non le hanno vissute. Io per primo, diciamo che nel 92 c'ero, avevo un anno, non è che l'abbia proprio sentita, e quindi lo dico proprio per esperienza personale: mantenere viva la memoria è fondamentale, e sono sicuro che ci potrà essere un'attenzione di tutto il Consiglio. Spiace che questa piantumazione sia stata fatta appunto senza un'adeguata pubblicizzazione. È stato un momento che ha visto coinvolte comunque tre classi delle scuole medie del nostro territorio, dell'Istituto Calvino, della Ciresola Brianza e della Locatelli Quasimodo. Ed è stato un momento comunque significativo, in cui anche i ragazzi hanno portato dei materiali frutto del lavoro che era stato fatto in classe, e avremo modo anche di tenerli esposti non appena riusciremo a plastificarli, perché essendo carta, se si lasciano fuori in giornate come oggi, ovviamente si rovinano, quindi stiamo appunto lavorando per plastificarli e per poterli tenere esposti, perché sono un bellissimo segno. E sulla parte di regolamento ovviamente non entro, cioè ci sarà poi tutta la parte di discussione dopo. Entro però nel merito di quanto sollevato dal consigliere Solazzo. Io non ho avuto modo di vedere tutti i commenti a cui si riferisce il consigliere, adesso sono andato a cercarli, non ci sono, quindi evidentemente saranno stati tolti, quindi non ho modo di vedere che cosa è stato pubblicato, e se ci fossero stati degli insulti rivolti a lui, ovviamente va la mia piena solidarietà. Però penso che sia importante in questo senso anche distinguere, perché se ci sono stati degli insulti, io dico sì solo perché non ho avuto modo di vederli, quindi non posso dire altrimenti. Ovviamente è qualcosa da condannare, sicuramente, perché un confronto politico, un dibattito non può sfociare in insulti. Un altro discorso invece è sottolineare, e ci tengo su questo, a quello che sono delle azioni che porta avanti l'amministrazione comunale. Il tema delle fototrappole è un tema effettivamente sempre molto delicato. Il Comune non ha mai sponsorizzato le località in cui sono state messe le fototrappole, proprio perché vengono messe con un determinato scopo: non dirlo e vedere chi va a gettare i rifiuti, perché l'obiettivo delle fototrappole non è evitare che in quella località non si abbandonino i rifiuti, l'obiettivo delle fototrappole è andare a sanzionare chi si riesce a beccare mentre abbandona rifiuti. Sono due finalità diverse, tanto che infatti sono pensate per essere più agevolmente spostate da una località all'altra, proprio perché l'obiettivo è andare a sanzionare chi fa determinati sversamenti di rifiuti sul territorio. E questo è importante raccontarlo, è importante sapere qual è la finalità di queste fototrappole. Sarebbe importante, penso, anche sapere l'iter che sta dietro la collocazione di una fototrappola, perché penso che il tema dell'abbandono dei rifiuti sia un tema molto trasversale. Dire che grazie a una mozione, grazie esclusivamente a quella mozione, così sembra, si sia messa una fototrappola proprio lì, ecco, questo mi permetto di dire che forse non è esattamente così. Penso che tutti abbiamo contribuito a indicare quella località, ognuno con i suoi modi, sicuramente, e di questo apprezzo la sensibilità, in questo caso del consigliere Solazzo, ma di tutto il Consiglio che in quell'occasione ha votato favorevolmente in generale al contrasto dell'abbandono dei rifiuti. È un tema fondamentale per il nostro territorio. Poi c'è tutto un lavoro dietro le quinte che non si vede e che ovviamente non viene così tanto raccontato, perché è frutto di riunioni, di incontri, di decisioni e quant'altro. Però sul tema delle fototrappole, sì, penso anch'io, ovviamente senza ricadere in insulti o in attacchi personali, ci mancherebbe, penso che sia, l'ho detto prima, sono assolutamente da condannare qualora ci siano stati, però altrettanto penso che sia importante capire che determinate cose si svolgono in un certo modo proprio perché servono a quella finalità, e il rischio di sbandierare, di raccontare troppo certe cose è che poi quella finalità, che è andare a sanzionare chi abbandona e chi sversa rifiuti per strada, quella finalità si rischia un po' di perdere. Poi spero anche, ma sono convinto che insomma non basta un post o un commento sui social a mandare, diciamo così, gambe all'aria il lavoro di un consiglio, perché se bastasse questo, da mo' che il consiglio non funzionava. Quindi ecco, immagino e spero che tutto poi si possa ricomporre, sempre che io non ho visto i commenti, quindi non so di che cosa il consigliere sta parlando. Grazie.
Consigliere Solazzo, è sul fatto personale? Consigliere Nava, prego.
Grazie Presidente. No, intanto telegraficamente, perché ho sentito una cosa dal consigliere Bruschi sul parco Raimondo e Sandra. Sono due competenze diverse, una è di MM, dove l'erba è alta è di MM, probabilmente anche l'assessore al verde lo sa bene. E penso che come tutti ci siamo rivolti a Floreno per in modo che Floreno sollecitasse me a tagliare la sua parte. È una cosa un po' particolare, ma è così. Prima era dove c'era la delimitazione del cantiere, la famosa la rete arancione, no? Che è stata lì per molto tempo, fino all'inaugurazione del parco e anche oltre, perché avevamo chiesto di toglierla prima, poi non sono mai riusciti a toglierla in tempo. La seconda cosa è, non so se potete fare qualcosa anche voi, ma ormai è molti anni che chiediamo che la piazza Piccoli Marti venga regolarizzata, nel senso che sono almeno 7 anni che il sabato e domenica la piazza Piccoli Martiri è solo pedonale, nel senso che non dovrebbero passare le auto, che durante la settimana invece quello purtroppo è un accesso fondamentale, perché come dire, garantisce un minimo di velocità e di rapidità nella viabilità. Rapidità inteso di fluidificazione del traffico, non di accelerazione senza senso. E lì andrebbe collocata una telecamera il sabato e la domenica. Lo chiediamo da 7 anni, non è mai arrivata. Io avevo parlato con Granelli più volte, anche il suo funzionario, adesso non mi ricordo il nome, ma e tutte le volte ci dicevano no, ce le abbiamo in magazzino e sono pronte, ma sono 7 anni che non le vediamo. Il problema è che è pericoloso lì, tant'è vero che nell'ultimo fine settimana c'è stata la presenza della polizia locale. Presumo che sia, naturalmente non si può garantire che si possa mettere una macchina della polizia locale il sabato e la domenica lì, perché non ha veramente senso. E non è neanche a scopo rieducativo, perché sappiamo benissimo che in alcuni casi possono essere, diciamo così, rituali i passaggi, anche il sabato e la domenica, in altri casi non lo sono. Quindi va collocata una telecamera lì, soprattutto perché è rischioso. È rischioso perché tutti coloro che passano dall'alzaio, passano dalla piazza, in molti casi presumono che di essere in una zona pedonale, invece non lo sono per niente, perché la circolazione e il passaggio il sabato e la domenica è uguale agli altri giorni. Quindi è molto rischioso e molto pericoloso per i pedoni e coloro che corrono, fanno footing lì. Per quanto riguarda le fototrappole, sarebbe molto ma molto interessante non solo capire l'iter, come diceva il Presidente, che porta all'installazione di una telecamera, ma avere un monitoraggio e un riscontro di quante telecamere trappola sono state collocate negli ultimi 2 o 3 anni sul nostro territorio e anche dove, visto che siamo eletti, vorremmo saperlo, capire. E poi anche l'iter, perché il nostro territorio, e non solo il nostro territorio naturalmente, è pieno di scariche abusive, che è uno dei problemi maggiori che abbiamo tra i tanti, che ci pervade un po' il nostro territorio. E quindi io francamente farei una commissione, un approfondimento su questo, perché sarebbe molto interessante l'iter, capire l'iter, ma capire anche lo stato dell'arte, fare una fotografia della realtà e capire, fare un monitoraggio di quante telecamere e quante, visto che c'è una pianificazione anche delle telecamere, quando e dove verranno collocate nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Grazie.
Grazie, consigliere Nava. Consigliere Solazzo, prego, un minuto.
Grazie Presidente, ma rispondendo all'intervento del Presidente Locatelli, faccio prima una premessa tecnica, burocratica. Oltre a risottolineare la diversa natura di quella telecamera, perché basta andare in via Iesi, camminare, alzare la testa lì in su e si vede che non è la classica fototrappola che sta intendendo lei, appunto io sottolineo con l'intento probabilmente di disincentivare lo scarico anziché sanzionare, io questo non lo so. Entro nell'aspetto più politico, ma si figuri se io ho timore o paura o remore riguardo allo scontro anche aspro politico, ma un conto è l'attacco politico. Membri della Giunta anche su questo punto mi hanno dato anche palesemente, pubblicamente del peccatore, cioè non me ne faccio di certo un cruccio, mi è stato dato... Scusa? Sì, sono un peccatore, ho scoperto di essere anche un peccatore, mi è stato dato anche del ridicolo. Sì, ma guarda, poi dalla persona che arriva, vabbè, lascia stare. E poi mi è stato dato del ridicolo, non è quello il punto. Il punto è quando, chiudo Presidente per far capire il senso del mio intervento, il punto è quando si scrivono cose errate o appositamente non corrette, per far passare un determinato messaggio. Perché quando viene scritto che io avrei vanificato, rovinato, distrutto il lavoro della polizia locale e quindi creato, quindi conseguentemente, un danno all'amministrazione pubblica, è un altro discorso. Perché quando è un attacco politico è un conto, quando vengo denigrato e diffamato è un altro discorso. E quindi allora lì sì che poi ci saranno delle reazioni. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Devo una risposta al consigliere Sorrentino. Per quanto riguarda la fornitura dei documenti, abbiamo gestito in una serata e in una giornata piena i 104 emendamenti che sono stati elaborati dalla opposizione a più mani, e le condizioni di lavoro sono note a tutti. Quindi mi piacerebbe poter fare di più, ma più di così non è stato possibile. Per quanto riguarda la deliberazione, Io vedo proposta di deliberazione di Consiglio di Municipio nel frontespizio, vedo una relazione, vedo un delibera a pagina 5 che stabilisce di approvare sulla base delle motivazioni sopra esposte la modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio 2 allegato A relativamente ai seguenti articoli e commi: articolo 2,1, articolo 5,4 e 6, articolo 6,2 e 3, articolo 7,3, articolo 8,1, che è il perimetro all'interno del quale noi stasera discutiamo questa delibera. Poi faccio notare che la colonna di destra è modifiche proposte, quindi è chiarissimamente individuabile e coerente con quanto sopra, a tal punto che la delibera è corredata delle firme di parere di regolarità tecnica e di parere di legittimità di chi di competenza. Quindi credo che questa sera si debba procedere nei nostri lavori come d'ordine del giorno. Nomino gli scrutatori: Azzarone, Nava, Solazzo e supplente Canali.
Sì, io intervengo in quanto il consigliere Sorrentino ha chiesto il ritiro dell'ordine del giorno dell'argomento. Lei ha ritenuto quindi sulla pregiudiziale che non ci sia motivo. Io mi oppongo, come previsto dal regolamento articolo 37,2 del regolamento di funzionamento e organizzazione del Municipio 2. Mi oppongo perché, per due motivi. Primo, perché ritengo corretta l'interpretazione del collega Sorrentino, che ha chiesto semplicemente ha sollevato la questione che il documento originale richiamato nella rubrica, nell'oggetto della delibera, è l'allegato A e non è stato trasmesso se non soltanto il foglio di lavoro con le modifiche solo di alcune parti. E quindi ritengo fondata la richiesta, mi oppongo e le chiedo di porre in votazione la richiesta di pregiudiziale.
Grazie consigliere Lepore, mi sembra corretto. Consigliere Sorrentino.
Grazie Presidente, anche io mi oppongo, ma non voglio ripetere quanto ha detto il consigliere Lepore. Chiedo più che, cioè non condivido assolutamente la motivazione del fatto che siano arrivati 104 emendamenti dell'opposizione, che poi non mi risulta che siano 104 dell'opposizione, come motivazione del fatto che io ne veda calendarizzati 45, cioè quindi a maggior ragione che sono arrivati 104, le chiedo dei miei emendamenti, perché io ho presentato mi sembra più di 30 emendamenti, quelli che ha ritenuto. Non chiedo al direttore, perché il direttore ha diritto di renderli, cioè di reputarli legittimi, e quindi nemmeno si apre la discussione sulla tematica, ma chiedo a lei la motivazione per cui non trovo quasi 20 dei miei documenti. Quindi cioè, il fatto che le siano arrivati 100 documenti, mi scusi, ma non è una risposta. Per di più c'è anche una tematica di carattere strettamente istituzionale. Cioè lei in una capigruppo dice che gli emendamenti possono essere fatti solamente nell'allegato A, il direttore dice dell'allegato A, si parla tutti insieme dell'allegato A e vengono respinti tutti gli emendamenti che non, cioè, pur riguardanti l'allegato A, non trattano di quello che dice lei. Quindi questa è la tematica successiva che poi si sposa con quella di Lepore. Le chiedo però la risposta ai miei emendamenti, nel senso che io produco 31 emendamenti e me ne vedo calendarizzati forse 10, le chiedo, penso sia doveroso la motivazione.
Grazie consigliere Sorrentino, le farò avere tutta la documentazione. Mettiamo in votazione la richiesta del consigliere Lepore e Sorrentino. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 5, contrari 18, non espresso 4. Il Consiglio respinge. Consigliere Lepore, prego.
Grazie Presidente. Intervengo sull'ordine dei lavori in quanto come gruppo non abbiamo partecipato alla votazione. Se non erro mi risulta sia necessario nominare gli scrutatori. Io non ho... Allora è una mia distrazione, se non erro ho errato. Se posso proseguo perché volevo porre anch'io una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 37, in quanto sono stati depositati, come previsto dal regolamento nei termini, diversi emendamenti. Sostanzialmente io da lei ho sentito essere 104. A mezzo Facebook, pur essendo a social, un consigliere della maggioranza sosteneva che stasera era qua a dover con pazienza gestire 80 emendamenti, me ne sono arrivati 45. Io ritengo che tutti gli emendamenti presentati debbano essere messi a disposizione di tutti i consiglieri che in qualità di amministratori hanno il dovere di riceverli ed averli notificati da parte del settore. Se poi tra essi vi sono motivi di illegittimità o inammissibilità, questi devono essere comunicati in seduta e se ne prende atto. La censura preventiva nell'ordinamento nostro non è prevista. Non è possibile omettere la documentazione che deve essere indipendentemente dalle questioni di merito a disposizione di tutti i consiglieri. Io quindi non so, per alcuni emendamenti, parlo dei miei, le ragioni per cui non sono stati trasmessi, si sono persi, non sono stati ricevuti. Era un'email unica, quindi dubito fortemente che se ne siano persi alcuni, altri no. Sono illegittimi, ne prenderò atto. Sono inammissibili, ne prenderò atto. Non lo so, non c'è possibilità quando le prerogative del TUEL prevedono delle specifiche, devono essere date le motivazioni e il consigliere in alcune fattispecie ha la possibilità anche di superare le questioni di inammissibilità riformulando l'emendamento. Quindi ritengo che il fatto di non aver messo a disposizione di tutti i consiglieri gli emendamenti pervenuti a lei, Presidente, e questo atteggiamento di censura preventiva siano motivo per avvalorare una richiesta di pregiudiziale di non discussione del punto in maniera che si possa procedere ad avere tutta la documentazione e poi trattarlo. Avendo già provato due... Non mi deve ringraziare, mi deve semmai rispondere. Avendo... Sulla pregiudiziale qual è il tempo? Mi dice l'articolo così lo controllo.
Ho già raddoppiato il tempo disponibile. Grazie consigliere Lepore, quindi metto ai voti la pregiudiziale. Certo.
Mi oppongo al... Cioè, ho bisogno che lei deve dare una motivazione, se l'accetta e se non l'accetta la pregiudiziale. Perché il voto avviene se lei non l'accetta. Quindi lei ci deve essere un consigliere che interviene che non l'accetta. O lo dice lei che non accetta la pregiudiziale, o interviene un consigliere. Altrimenti si deve esprimere come da regolamento.
Consigliere Lepore, lei ha affermato, e non poteva non saperlo, che questi emendamenti sarebbero arrivati anche a me. Purtroppo non è così, perché in alcuni casi sarebbero arrivati anche al sottoscritto come previsto, perché purtroppo in alcuni casi alcuni emendamenti mi sono stati trasmessi dal settore, non mi sono arrivati direttamente. Quindi anche qui ulteriori problemi di comunicazione corretta degli emendamenti. Poi faccio notare che nel nostro regolamento non è previsto una consegna dell'elaborato in base alle decisioni del Presidente e del Direttore. Io respingo la richiesta di pregiudiziale, sono contrario e quindi metto in votazione la sua richiesta. La pregiudiziale non è accolta. Ho cercato di esprimerlo, ma se non pregiudiziale. Solazzo, sull'ordine dei lavori, prego.
No, perché probabilmente abbiamo problemi di acustica, ma veramente, cioè non è uno scherzo, veramente non abbiamo capito le motivazioni, non le abbiamo sentite più che altro. Cioè, lei ha fatto riferimento a un mancato invio o una mancata ricezione da parte sua, da parte della sua casella elettronica, quindi lei sta dicendo che l'inammissibilità, l'illegittimità non si sa di qualche emendamento è perché non le sono arrivati a lei? Non si è capito veramente, se può spiegare.
Grazie consigliere Solazzo. Allora, il problema è questo: gli emendamenti sono stati spediti in 4 tranche, se non ricordo male. 2 di queste mi sono state consegnate esclusivamente dal settore, perché il mio indirizzo di posta elettronica non era previsto dal inoltratore degli emendamenti, dal presentatore degli emendamenti, si è capito. E questo ha complicato ulteriormente l'attività di ricognizione degli emendamenti. Ripeto, la pregiudiziale non è accolta, quindi la metto in votazione. C'è una richiesta di capigruppo, mi sembra corretta. Tanto comunico al Consiglio che il punto è aperto. Il punto 1 dell'ordine del giorno. Adesso c'è sospensione. Nessuno non l'ho accolta. Non l'ho accolta. Non l'ho accolta. Perché non ci sono stati. L'ordine dei lavori per capire le motivazioni. Conferenza dei Capigruppo, per favore, grazie. Riprendiamo. Riprendiamo la seduta con un appello. Grazie, dottoressa Bellanca.
Aprea. Sì. Ah, lo faccio dopo, va bene. Mi state sconnettendo?
Sì.
Ok.
Sì, tutti disconnessi.
Ok, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ok. Aprea è uscito. Sì, sì. Devo verificare. Azzarone è uscita. Bassani. Bruschi c'è. Canali. È uscita, ok? Capuano. Capobianco. Io sto facendo l'appello. No, per la verifica a seguito per verificare se c'è ancora il numero legale a seguito della capogruppo, perché abbiamo interrotto, sto verificando se ci siamo ancora. Me l'ha chiesto il Presidente. Ha chiesto, può verificare se siamo ancora persone sufficienti in aula? E sto verificando. Riferisce che ci sono. Caravaggio. Cervetti. E ancora. Candy. Anche lei si è sconnessa. Curti. Non c'è più. E a questo punto vale, lo dichiarerò che varrà come appello finale, perché non, di già è decaduto il numero legale, soltanto con quelli che ho nominato e quelli che vedo che si sono disconnessi. Si sono disconnessi tutti. Fonti. Lepore è ancora presente, Locanto c'è, Locatelli è presente, Nava si è invece disconnesso, sente, Pirina è andata via, Pirovana in aula, Portanome è andato via, Preziati non è presente, Riglietti è andato via, Roccatagliato era già andato via alle 20:29, Ronchi ancora presente, Splendido assente, Solazzo è presente, Sorrentino è presente. Erano già disconnessi, però si erano, perché io ho verificato, perché non risultavano più in aula. In ogni caso il numero legale, scusate se intervengo, in ogni caso il numero legale in questo momento in aula non c'è, neanche con i presenti. Allora, loggati sono soltanto 1, 2, 3, 4, 5. Per l'appello non si è mai fatto. Però
se si cerca di costruire un percorso si concorda l'uscita anche della
Ma le coppie che reggono di più sono quelle che stanno più distanti. Ma quello è un elisir di lunga vita. Assolutamente. Sì. Comunque.
parola, non c'è più il numero legale. Posso dirlo? Ok. Ok.
Quindi facciamo l'appello finale.
Ancora arrivata. Richiamo.
Siamo all'appello, visto che non c'è più nulla legale, mi sembra di aver capito. Dobbiamo fare l'appello conclusivo.
Noi abbiamo verificato prima, ci è stato chiesto di verificare la presenza del numero. Noi siamo rimasti lì. Adesso no, ovviamente lo sappiamo già da allora.
No, la domanda che ho fatto. Il numero non c'è.
In questo momento non c'è il numero legale.
Come in ogni votazione finale, quando arriva il mio turno, Sorrentino, sull'ultimo, non è che ricevo azione. Ragazzi, tutti quelli che hanno portato la tessera nel momento della tessera erano identificati, se no cade il numero.
Ma non erano più logati, però, erano già assenti. Cioè, noi dovremmo verificare quando abbiamo iniziato a verificare il numero, dovremmo verificare in che minuto è venuto meno, perché poi si vedono le lucine che si spengono.
Quelli che diventano bianchi sono già usciti.
Esatto,
esatto.
Esatto. Come è successo anche l'ultima volta,
sì, sì.
Ma chi se non cade, deve se non cade perché fare.
Esatto.
Quindi indipendentemente dall'oggetto è venuto meno il numero legale.
Esatto. Io chiamo quelli che mi risultano in questo momento loggati. Lepore, sto rifacendo i loggati in questo momento che mi risultano presenti in aula. Per appello conclusivo. Lepore. Locatelli. Bruschi, scusate se ho fatto un errore di ordine alfabetico.
Penso si sia dimenticato di sloggarsi.
Lo so, però risulta loggato. Solazzo, no, Sorrentino e Pirovano. 22-25.